her soul, cause hip-hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you were obstacles, you just drop your cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my way. And the world finna know my name.
I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna burn a lot of love up behind my lover's back. I sit and watch it till
dopo le 9 comincia qui la seconda parte del giorno dell'Ocus The Seed. Jimmy Fallon, c'è i Roots, non possiamo avere anche noi una resident band, che ne so, quattro scalzacani musicisti di valore che vengono qui ad accompagnarci durante il giorno delle locuste?
Lanciamo una candidatura, un sondaggio su Facebook, Snapchat.
Un appello. Lanci un appello.
Lanciamo un appello.
Abbiamo una radio, abbiamo dei microfoni, vada.
Vado, se una residential band.
Residential.
No, cos'è una come l'hai chiamata?
No, resident band.
Ecco, una resident band per il giorno delle locuste, scriveteci su Facebook.
E poi tutti i venerdì mattina venite qua con i tamburelli e i pifferi e accompagnate il professor Di Stefano mentre ci spiega come
non tutti i venerdì, però
Sì, una volta al mese.
Una volta al mese.
Non esageriamo, va bene. E tra l'altro poi sarà bellissimo avere anche questo contesto sonoro, mentre il professor Di Stefano ci spiegherà come si fa a rimontare sul debito, perché si possono rimontare facilmente gli 8 punti che ci vengono chiesti. Si figuri che si può rimontare anche da meno 25, vero professor Santoro?
Esattamente, buongiorno a tutti. Si può fare, a volte succede, non capita spesso, di solito capita agli altri, ma a volte capita alla squadra giusta, diciamo.
Siamo al telefono, ma io gli vedo questo sorriso spalancato e raggiante mentre pronuncia.
No, posso solo dire una cosa, diciamo,
la dica.
Questa trasmissione è ascoltata da persone importanti, anticipo, sì, che chiederò al sindaco e alla vice sindaco la cittadinanza onoraria o l'Ambrogino d'oro, facciano loro per Davide Dada Pascolo, che credo se la sia già meritato ampiamente, okay, in questo breve scorcio di stagione.
A proposito di candidature, lancia già la corsa all'Ambrogino, esatto, d'oro 2017 il professor Alessandro Santoro, dopodiché resta l'alta rimonta che è quella sul debito e il professor Santoro oggi ci spiega come si fa a convincere la UE che lottando contro l'evasione si riduce il deficit.
Sì, credo che non sia casuale il fatto che tra le voci inserite nella lettera del ministro Padoan alla Commissione ci siano questi fantomatici, perché non ancora precisati, provvedimenti riguardanti la lotta all'evasione. La recente esperienza del governo Renzi dimostra infatti che sono provvedimenti sicuramente importanti, alcuni di questi anche seri e che hanno avuto risultati, ma che sono molto difficili da valutare nei loro impatti quantitativi prima appunto di adottarli, e lasciano sempre dei margini di discrezionalità che possono essere una buona soluzione di compromesso in casi come questi, in cui formalmente la Commissione deve chiedere di ottenere dei risultati e dall'altra parte formalmente il governo deve rispondere positivamente. Tanto per fare degli esempi appunto che si riferiscono al recente passato, nella legge di stabilità per il 2015 il governo ha inserito una disposizione che, infelicemente chiamata cambia verso, che prevedeva il fatto che a un certo numero di contribuenti che presentavano informazioni incoerenti rispetto a quelle in possesso dell'amministrazione finanziaria attraverso il famoso celeberrimo incrocio dei dati, fossero inviate delle comunicazioni che li invitavano a correggere spontaneamente, diciamo così, le loro incoerenze. Quando questa misura fu presentata, la Commissione era ovviamente ben contenta, perché si tratta di un tipo di spinta alla compliance, spinta gentile, come si usa dire, senza riferimenti cestistici in questo caso, alla compliance che la Commissione auspicava. Dopodiché, quando si passò alla cifratura, ovviamente gli elementi di dubbio, di incertezza erano molti, e quindi la Commissione cercò di avere più come dire, elementi possibili, ma alla fine dovette affidarsi alla cifratura che venne proposta dal governo, che era di circa 750 milioni di euro. Alla fine il provvedimento è entrato in vigore con ritardo e ha dato un gettito di meno della metà di quei 750 milioni di euro. Però se venisse riproposta qualcosa del genere, magari con una variante, non sono neanche convinto che la Commissione europea lo sappia che il gettito è stato di meno della metà, si potrebbe riproporre una situazione simile. E ce ne fu un'altra, e questa secondo me è una soluzione a cui stanno pensando, o comunque hanno pensato, ancora più, diciamo, furbesca da un certo punto di vista, perché sempre in quella manovra la Commissione europea, giudicandola, disse: no, non basta, non è sufficiente, dovete fare uno sforzo aggiuntivo per la riduzione del disavanzo, come sta avvenendo adesso. Allora il governo cosa fece? Disse: ok, c'è una misura che si chiama reverse charge, senza entrare nei dettagli tecnici, si applica all'IVA e prevede sostanzialmente l'inversione dell'onere di versamento dell'IVA. Normalmente l'IVA viene pagata dal cliente in fattura e poi versata dal fornitore della prestazione. Se si ritiene che il fornitore della prestazione sia meno affidabile del cliente, la si fa pagare direttamente al cliente. Questa inversione contabile, cosiddetta inversione dell'onere di pagamento, che è un'alterazione del meccanismo dell'IVA, che va ricordato è l'unica imposta veramente europea, cioè disciplinata da regole europee, va autorizzata dalla Commissione europea. In certi settori l'autorizzazione è automatica, in altri va richiesta. Allora il governo rispose a quella obiezione della Commissione europea dicendo: ah, ma noi vogliamo mettere il reverse charge nel settore della grande distribuzione, forse qualcuno si ricorderà perché finì anche sui giornali. E la Commissione europea disse: vabbè, ma quello non è un settore autorizzato, appunto, disse il governo, quindi noi adesso iniziamo la procedura per richiedere l'autorizzazione. Si sapeva benissimo che non sarebbe stata data questa autorizzazione, la norma fu cifrata per un importo rilevante, perché effettivamente potenzialmente avrebbe anche potuto funzionare. 5 mesi dopo arrivò il diniego dell'autorizzazione, che era ampiamente prevedibile, ma nel frattempo, come dire, l'emergenza era passata e la norma era stata iscritta in questa trattativa, in questa manovra di correzione.
Quindi stiamo vendendo degli orizzonti virtuali che nella migliore delle ipotesi possono avvicinarsi al risultato, nella più probabile delle ipotesi attengono alla categoria del possibile. Professor Santoro, innanzitutto grazie per quello che ci ha raccontato oggi, ma io volevo ringraziarla anche perché voglio che gli ascoltatori sappiano che quest'uomo che sprizza dottrina economica da ogni poro è anche un uomo di estrema generosità e di vigore virile, perché è colui che insieme ad altri mi ha aiutato nel orrendo cimento del trasloco. Tutto questo senza di lei non sarebbe stato possibile, lo dico anche per segnalare che quando ho detto settimana scorsa al professor Di Stefano: lo sa che il professor Alessandro Santoro mi aiuta a fare il trasloco? Mi aspettavo che mi dicesse: ah, ma certo, vengo anch'io. Invece non ha fatto manco una piega, è rimasto imprigionato nel suo pozzo di dottrina, non sporcandosi le mani.
Ma non era un problema di quel tipo, ma non è per questo. È che bisogna avere un qualche disponibilità temporale precedente, vabbè, non all'ultimo minuto. E tu me l'hai detto venerdì per il martedì.
Era sommerso di convegni, si poteva fare.
Non ero proprio in Italia.
Non si poteva fare, mannaggia. Senta, ricordiamo intanto al sindaco, alla vice sindaco, che il professor Santoro ha chiesto l'ambrogino d'oro per la da Pascolo. Credo che chiederà poi direttamente a Padoan anche l'esenzione fiscale a vita, ci faccia sapere com'è andata. Grazie, professore, arrivederci.
Arrivederci.
Buona giornata e le sarò eternamente grato per quello che ha fatto per me. Torniamo a noi, caro professor Di Stefano, invece. Da dove ripartiamo? Ripartiamo da
un po' di tempo che petrolio non ne parlavamo.
Dintorni.
Esatto, ripartiamo dal petrolio, e qualche settimana che non l'avevamo più all'ordine del giorno di tutte le puntate del giorno delle locuste, merita di ritornare di attualità per due ragioni. Una, perché appunto stanno arrivando le trimestrali e dell'ultimo trimestre del 2016, quindi i conti delle principali compagnie petrolifere, e qui si capisce che comunque, nonostante l'euforia recente per il rialzo dei prezzi un po' sopra il $50 al barile, è arrivato in settimana a toccare una punta di $57 al barile anche grazie a Trump, la situazione comunque per il comparto dell'oil rimane critica, e lo dimostrano i risultati e le previsioni, per esempio annunciate ieri da Royal Dutch Shell, che ha deluso le aspettative, nel senso che il 2016 è stato l'anno peggiore da un decennio per i risultati di Shell. Shell che chiude appunto con sostanzialmente livelli di profitti molto bassi, ma dal punto di vista complessivo mira soprattutto a ridurre il debito, perché oggi si ritrova con 70 miliardi di debito, che è un fardello che ha iniziato a ridursi ma che ancora è enorme, e che comunque non è il primato, perché in termini complessivi quella messa peggio è Petrobras, la compagnia al centro tra l'altro della famosa inchiesta Iavalato, mani pulite brasiliane. Complessivamente comunque la situazione per la Shell è una situazione difficile per effetto appunto dell'andamento dei prezzi del petrolio, e complessivamente le previsioni sono che non migliorerà a medio lungo termine, questo perché appunto questa fiammata che si è registrata nell'ultimo mese è sostanzialmente riconducibile al taglio della produzione più che a una reale ripresa dei consumi, che continuano a essere in calo anche a livello globale o comunque molto stabili.
Su questo tema possiamo fare due considerazioni. La prima è che la situazione della Shell è sempre difficile se non si usa il deodorante. La seconda è che la Shell non ha messo, stanti i dati, la tigre nel motore, ma ci ha messo un gattaccio spelacchiato alla fine.
Sì, a proposito di gatti.
Esatto, lo dico apposta per citare il gatto. A questo punto lei mi dovrebbe fare
miau.
Miau, perfetto, benissimo.
Però c'è anche chi ha invece cani a sei zampe nel proprio motore e non va meglio da questo punto di vista.
Torniamo alla questione fiscale, perché all'ENI sono stati dati 8 mesi per versare un conguaglio fiscale in Kazakistan.
Sì, è il famoso giacimento kazako guidato da, guarda caso, sempre ENI e Shell, che tanti problemi e guai ha dato finora alla compagnia petrolifera italiana per i costi che sono letteralmente esplosi, perché per un lungo periodo si tirava fuori più zolfo che petrolio, e poi si è aperto anche un contenzioso dal punto di vista fiscale, perché il governo di Astana chiede 1,6 miliardi di dollari di conguaglio fiscale e ha dato altri 8 mesi di tempo ai legali dell'ENI per raggiungere un accordo, altrimenti se non ci sarà il versamento di questo conguaglio fiscale, di fatto la compagnia, il consorzio che ha realizzato l'impianto in Kazakistan potrebbe essere in parte espropriato proprio dal governo kazako.
Intanto, cari amici che siete all'ascolto, se avete delle riserve di nickel in casa, in soffitta, in cantina, vendete adesso, perché il nickel vola ai massimi.
Ma vola ai massimi, 10.500 dollari per tonnellata.
Ci interessa sta roba del nickel?
Sì, certo, ci interessa. Come mai? Beh, il nickel è uno di quei metalli preziosi.
Si fanno i nichelini col nickel?
No, che viene utilizzato in diversi comparti produttivi, in particolare nel comparto dell'alta tecnologia. Ci interessa non solo perché è il segno generalizzato e in corso da almeno un mese di un rialzo complessivo di tutte le materie prime a livello globale, ma soprattutto perché questo balzo del prezzo del nickel è riconducibile alla decisione del governo delle Filippine di chiudere la metà delle miniere di nickel del paese, e le Filippine hanno il 10% della produzione mondiale di questo metallo. Perché la chiusura? Per motivi ambientali, nel senso che il settore estrattivo è accusato di diffuse violazioni delle normative. La ministra delle risorse naturali Regina Lopez ne aveva fatto una battaglia personale fino a conseguenze estreme. Il mio problema non sono le minerarie ma la giustizia sociale, ha detto ieri commentando la misura. Delle 41 miniere metallifere del paese, 21 saranno chiuse, quasi tutte di nickel, e altre 7 sono state sospese per 6 mesi per consentire di rimediare a irregolarità minori. E questo comunque è un segnale, perché i provvedimenti simili, anche se meno pubblicizzati, sono stati fatti nel corso degli ultimi 6 mesi anche in Cina e hanno prodotto una parte dello shortage di materie prime a livello globale.
Sa cosa le dico?
Sì.
Ciao.
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 Ciao, ciao.
Ciao Yanhua, quello il miliardario cinese.
Ah,
ciao.
Sì.
Pensava che la salutassi.
No, non capivo, ma perché si legge ciao?
Eh sì.
Ah, no, e tu sei esperto, io non, sinceramente non mi sono approfondito se sia Xiao o Ciao.
Io leggo menù di Via Paolo Sarpi da quando sono bambino.
Ah, ecco, allora.
Non ho la più pallida idea.
Quindi credo, è Ciao Yanhua?
Sì.
Oh, ok.
Ma sì, tanto chi è che viene a smentirci?
Secondo me fra un po' qualche ascoltatore.
Sì, sicuro.
Per anni ci hanno bastonato su come leggevamo Deutsche
Bank. No, non leggevamo, lei leggeva.
Ah, leggevo io Deutsche Bank perché la leggevo all'inglese e quindi magari ciao.
Comunque facciamo che ciao, perché sennò facciamo che ciao, sennò altrimenti il siparietto che abbiamo fatto non c'ha senso.
No, facciamo che ciao.
Quindi facciamo finta che ciao, tanto siamo nella post verità, quindi anche se sì, è ciao, sì, va bene ciao.
Va bene anche
perché
ciao.
Parliamo di ciao?
Parliamo di ciao perché appunto Chao Yin-hua, finanziere da 6 miliardi di dollari di fortuna personale, è scomparso, come era accaduto ad altri, da Hong Kong, dove si trovava per i suoi affari. Ha mandato una mail incomprensibile dicendo che si ritirava perché era stanco e doveva riposare. In realtà è scomparso venerdì e poi è ricomparso, o meglio non è ancora ricomparso, ma si troverebbe nelle mani della polizia cinese, che lo avrebbe prelevato, e questo sarebbe stato nel caso anche un'operazione illegale in base agli accordi tra l'autorità indipendente di Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese. Ma fatto sta che sarebbe appunto stato prelevato da appunto la polizia nell'ambito di un'inchiesta che ci sarebbe in corso per questioni relative a episodi di corruzione. Lui viene considerato, secondo una ricostruzione del New York Times, una sorta di banchiere dei potenti, che nel 2013 avrebbe pagato 2,4 milioni di dollari per una quota in una società di investimenti gestita dalla sorella e dal cognato del presidente cinese Xi Jinping. Chao è stato visto l'ultima volta al Four Seasons di Hong Kong, dove si trovava alla vigilia del Capodanno lunare il 27 gennaio, e poi appunto è scomparso, nonostante lui in realtà non sia cittadino cinese ma canadese e avrebbe anche un passaporto diplomatico di Antigua. A questi episodi di sparizioni di capitalisti di Stato, come li chiama, cioè, dedica mezza pagina il Corriere della Sera di quest'oggi a firma di Guido Santevecchi, e ricorda che tra i tanti c'è stato anche Gu Guangchang, numero 17 tra i ricchi cinesi, il capo di Fosun, che controlla il Club Med e proprietario anche della Palazzo Broggi a Milano, che anche lui scomparve nel dicembre del 2015, ma poi fu rilasciato dopo, sembra, aver collaborato con le autorità cinesi.
Quindi il titolo di tutta questa storia è ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, sì. Ciao. Due minuti prima di chiudere, e le citerò due versi che sono sulla bocca di tutti. Mi mostri nuovi filtri dove cambiano le facce, lingua fuori, in testa fiori e bocca gigante. Ecco, questo è Snapchat sintetizzato in due versi di Rovazzi. Perché parliamo di Snapchat? Perché è stato quotato 25 miliardi di dollari.
Si prepara alla quotazione a Wall Street, punta a raccogliere ben 3 miliardi di dollari dalla cosiddetta IPO, cioè dalla vendita e dalla pubblica offerta per la prima volta della società, che è la Snap Inc. La cosa curiosa o comunque interessante è che l'emissione azionaria in vista della quotazione a Wall Street sarà senza diritti di voto, quindi non avrà questo pacchetto di azioni, non potrà contare nelle assemblee della società. Evan Spiegel, cofondatore e amministratore delegato, controllerà una quota della società pari a 5,5 miliardi di dollari, e Bobby Murphy, l'altro cofondatore e il capo della tecnologia, va alla stessa quota, e i due manterranno il controllo della società, e che è appunto, come dicono a Wall Street, la prima IPO senza emissione di azioni con diritti di voto.
Le 9:26 minuti, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Quindi,
caro, sera non riusciamo a parlare di Amazon, peccato.
Se vuole sforare 30 secondi.
No, la prossima volta magari faremo un approfondimento su perché Amazon ieri è crollato nel dopo borsa del 5%. nonostante i risultati che ha dato, perché è sotto accusa, perché investe troppo. L'ultimo investimento è in una compagnia vera e propria di aerei cargo e in un intero aeroporto.
Ne parleremo la prossima settimana. Bravo che mi ha fatto il trailer, così mi aggancia gli ascoltatori al senso dell'attesa, molto più di quanto non potrebbe fare il gatto che cammina come un canguro. Noi ci ritroviamo tra 7 giorni. Arrivederci, professore.
Arrivederci, buon fine settimana.
Buona giornata a tutti. Lunedì controllo, se mi ha intestato la polizza vita.
Va bene, va bene.
Grazie, prego, ancora, prego. Gentilissimo.